cammino ancora sempre nella fede e senza affanno, nella pace, affidandoci al Signore, lasciandoci davvero visitare dalla ricchezza della Sua parola, anzi dalla densità della Sua presenza. Il testo che ora adesso ascoltiamo e che conclude l'episodio di ieri è dal versetto 24 al versetto 31, sempre del capitolo 20 di Giovanni.
Tommaso, uno dei dodici, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Dissero allora gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il dito nel posto dei chiodi, e non metto la mia mano nel suo costato, non crederò. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa, e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qua il tuo dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel mio costato, non essere più incredulo, ma credente. Rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. Molti altri segni fece Gesù in presenza dei suoi discepoli, ma non sono stati scritti in questo libro. Questi sono stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché credendo abbiate la vita nel suo nome.
Tutti i passaggi, parole, simboli, segni sono passaggi preziosi, quindi non vorremmo perdere briciola alcuna, ma appunto questo ci rende anche più liberi e sereni quando ci introduciamo alla meditazione, perché scegliamo proprio di non voler dire tutto, di non sottolineare tutto, ma dopo abbiamo lo spazio ampio della preghiera e della riflessione, e questo si va completando. E allora alcune annotazioni che tengono continuità con il filo rosso delle nostre giornate. Trasparentemente la narrazione giovannea è imperniata attorno a colui che mancava, al mancante, cioè a Tommaso. E questo in prima battuta appare con evidenza anche adesso che l'abbiamo ascoltato. Quando poi ci entri, già questo è un passaggio interiore prezioso, quando ci rientri, ti accorgi che, per dirla con il linguaggio del Giovedì Santo, lui in realtà non si era ancora tolto il grembiule del servire. Al centro anche di questa pagina c'è il Signore. Importante, certo, il rientro di Tommaso e poi il dialogo che ne scaturirà, ma davvero al centro rimane lui, quel shalom detto di nuovo, pace a voi, a donare vita appassionata a persone che sembravano spente, chiusi dentro. Appunto, a porte chiuse. Quindi questo ci aiuti a tenere il respiro che ieri sera abbiamo cercato di ascoltare e poi di regalarci anche gli uni gli altri, e mi accorgo che questo è un regalo vero, man mano che si parla insieme, appare con evidenza questo progressivo crescendo di una disponibilità all'ascolto. Tra l'altro, non mi dispiace notare che Tommaso ha potuto rientrare. Non era scontato. No. Dopo quello che tu dici, se non tocco, se non vedo, se non constato, io non crederò mai. Però non viene radiato dal gruppo. È un gruppo fragile, ma rimane un gruppo ospitale. Forse dentro la propria fragilità continua a sentirsi così incredibilmente ospitato dal Signore che come faccio a mettermi a fare il duro adesso? A fronte di uno che viene davvero a regalarci il dono della pace e noi siamo persone spente, impaurite, chiuse dentro. Ora, entrando ancora proprio adagio adagio, silenziosamente, ma con una continua aderenza al testo, possiamo davvero sottolineare che in fondo il male aveva vinto nella vita di Tommaso. E in fondo la sua era diventata proprio una vita spenta, ormai di chi non si sente più motivato. Eppure Gesù nella vita come questa, in una vita senza speranza, dove il male è riuscito a sfigurare anche le migliori disponibilità. Tommaso, abbiamo sentito alcune parole nel Vangelo dette da Tommaso. Parlare di migliori disponibilità è il minimo, è vero, corrisponde all'animo reale di questo discepolo e dei suoi compagni, ma appunto sembra proprio che davvero imperiosamente il momento della prova abbia come sgretolato le risorse più vigorose e importanti. Ti viene davvero da pensare un po' all'immagine del vento delle origini. Il risorto che si fa presente è come il vento delle origini, che scuote, che invia, che rilancia. E quello era un gruppo a testa bassa, dove fondamentalmente era il rimorso, era la vergogna a fare da clima interiore dominante. E poi lascio davvero alla preghiera, poi la ricchezza del dialogo, l'entrarci. Ma io non me ne allontano, evidentemente, ma però non mi premuro di sottolineare tutto. Ecco, c'è qualcosa che mi sembra davvero estremamente importante. Ed è appunto il segno delle ferite. Segno delle ferite, detto poi plasticamente nel testo giovanneo. Chiodi, metti la mano, tocca il costato. Quindi il segno delle ferite. E mi pare davvero di poter dire che le ferite sono sacre, portano al loro interno l'oro dell'amore. Le ferite sono ferite nate da una dedicazione di amore incondizionato. E proprio per questo e con quest'animo Gesù avvicina Tommaso. Tocca, vedi, prova, vedi, ma non c'è il tono ammonitore né di giudizio. È come l'esortazione a riconoscere, guarda che splendore in questi segni. E non è vanto quello di Gesù. è semplicemente espressione di come lui ha vissuto il passaggio verso il dono della vita per tutti noi. Quindi questa piccola sosta che mi sembra davvero di voler fare, perché queste continuano ad essere oro, queste ferite, oro per tutti noi. Le vediamo nei crocifissi, ne sentiamo a volte nelle letture parlare. No, è come davvero importante che in qualche modo questo costituisca un sigillo imperdibile della nostra vita. Quando arrivo ad un passaggio così, ma anche questo perché mi è imposto dal testo, ma io non riesco a sottrarmi a un momento che mi ha restituito la ricchezza di questa immagine in una forma che continuo a sentire una benedizione per la mia vita e spero anche per la vita di altri, per cui anche quando lo dico perché diventi benedizione anche per la vostra vita. È una cosa, in questo momento sembrerebbe molto lontano dal testo giovanneo, ma in realtà è proprio a motivo delle ferite che questa cosa appunto mi sembra anche meritevole di essere condivisa. Mi riporto ai momenti, ai giorni immediatamente seguenti la morte di Martini. E io, come sempre, ero su, ma quanta gente, ma quanta gente, prima dei funerali, dopo i funerali, ma quanta gente. Ma veniva, e tra l'altro qui non c'è nulla di particolare, di singolare, ma dopo, di fatto, riuscivo a... perché me lo dicevano. Ho detto, guarda, erano già stati in fila per ore in Duomo per andare ad omaggiare la salma del vescovo e comunque tanti, tanti che avevano avuto anche momenti difficili, tanto travaglio, anche cambiamenti importanti della loro vita, dove avevano sentito la presenza familiare e benedicente del vescovo. E allora fondamentalmente era questa la ragione, qualcuno poi me la esplicitava, guarda, non c'ho niente da dirti, Don Franco, semplicemente, guarda, ascoltami questo un minuto o due, sono cose che vorrei dire a Martini, però mi piace almeno dirle a uno che era proprio amico di Martini. E sono stati giorni per me incredibilmente densi. Cariche di emozioni, ma anche stupito a dire, ma guarda, questo è già germoglio di vita, ma trasparentemente è già germoglio di vita, trasparentemente. E non vi sto a dire, anche perché tanti particolari sarebbero anche belli. Un incontro che invece mi era parso a sorpresa, quasi ho detto, ma perché era di una giovane ragazza che mi dice, guarda, io non ti conosco, ma mi ha parlato questo mio amico padre missionario, perché anche lui non c'è, è di nuovo ritornato in Africa, ma mi ha proprio detto di venirti a portare questo foglio. Io ringrazio lei. E guardo questo foglio, lo vedo, un ciclostilato con ciclostili antichi, un foglio, non di più. E poi dopo, quando rientro in casa ed erano finiti un po' i giri, lo leggo. E questo foglio mi è rimasto dentro come un commento per me, il commento più bello al testo di Giovanni XX. Era il momento, Martini lo chiamava il caminetto, in Kenya, dove lui era arrivato perché, come al solito, anche quell'anno sceglieva di predicare un corso di esercizi in un paese povero. E allora a volte abbinava impegni che già doveva fare, in questo caso doveva essere non so come si chiama, il legato pontificio al congresso eucaristico, che era a Nairobi. E allora era arrivato, aveva abbinato, anticipando quindi con una settimana di esercizi, e dopo erano proprio tante, preti, missionari, religiosi, laici, coppie, erano proprio degli esercizi affollati, belli. Poi il Signore ci ha regalato tutta questa esperienza attraverso i libretti che puntualmente venivano. Lui non scriveva niente, no? Lui predicava, no? Leggo, era il ciclo stilato di un momento di scambio in quella sera alla vigilia degli esercizi, dove la domanda è: che impressione ha avuto oggi che l'ha portato in giro tutto il giorno a vedere le nostre missioni? Ci dica un poco la sua impressione così a caldo. Ha detto: è di grande stima, di grande ammirazione, ma anche di grande paura per voi. Perché io vi vedo appassionati e insieme scoraggiati. Non è cresciuto quasi niente. Diversi di voi sono qui da anni. Non sta germogliando, pare, proprio niente. E allora mi ha preso un senso di condivisione profonda, cioè io vorrei parlare con voi delle pagine della scrittura da cui ci faremo aiutare, ma facendomi capire che sono proprio vicinissimo, perché comprendo il vostro sconforto, comprendo la delusione, una vita che ce la mette tutta per regalare qualcosa e che non vede fiorire pressoché nulla. E allora, ecco, forse l'esito più vero di questa giornata, e lì fu il momento di paralisi per il gruppo, e ha detto che io stasera vi dico che stanotte cambierò gli esercizi. Quindi cambio tutto lo schema che avevo preparato. Perché io vi ho visto così segnati da questa prova, da questa apparente aridità, che non mi sento di fare il percorso che pure avevo pensato, è bello, ma cercherò. E lui, tra l'altro, con anche il momento di panico di questi, ha detto: poveretto, oltre che è arrivato, l'abbiamo portato in giro tutto il giorno a far vedere le missioni, e poi adesso gli facciamo fare la notte in bianco perché così cambia gli esercizi. Quindi non era scritto nel foglio, ma me lo immagino. Lui prende la parola e dice: la ragione vera è che davvero io ho visto amore e sconforto, un amore profondo per questi poveri, per questa gente, per questa terra, ma insieme gente che non vede crescere nulla. E allora eccolo qua il testo di Tommaso. E allora io vi invito a questo. Quando ogni giorno, immagino, voi pregherete e pregate per la vostra gente, e magari fate fatica a pregare per la vostra gente perché vedete il cuore indurito, una lontananza ancora grande, un'apparente insignificanza, di tanti segni e doni che continuamente intromettiamo. Ecco, allora io vi dico: quando alla sera pregate per la vostra gente, scegliete questa postazione. Vi mettete tra le feritoie del costato squarciato di Cristo in croce, e di lì guardate la vostra gente. Solo di lì si può trovare la forza e la capacità di continuare ad amarla, solo guardandola dalle feritoie dei segni della passione del costato di Cristo. Io vi confesso, questo, quando l'ho letto mi sono commosso, ma è che non l'ho più dimenticato. E io mi accorgo che quando si prega, e quando soprattutto si prega per gli altri, per le proprie comunità, per la gente, per la Chiesa, per il mondo, per la storia, prendiamo quella postazione qua. È la postazione più vera. Altrimenti, prima o poi, ti viene meno il coraggio di continuare ad avere fiducia, di continuare ad esortare, a pregare. Ad un certo punto diventi tu stesso deluso di te e degli altri. Ma se quando ti metti a pregare, scegli come postazione le feritoie dei segni della passione del costato di Cristo, tu continuerai ad amare profondamente e in maniera tenace questa gente. Ecco, ho visto come rinascere il testo di Tommaso. Come rinascere? Mi pare che in questa maniera lui ce l'abbia riproposto, non con il suo linguaggio attento e sapiente con cui ci introduceva nella scrittura, ma con la sua personale esperienza spirituale, dove cioè il segno delle feritoie del costato di Cristo diventa il luogo dove tu ti apparti quando scegli di pregare per. E questo mi sembra un dono di incalcolabile bellezza. No? E allora la pagina ci diventa ancora più bella, anche per quello che poi va avanti a dirci come pagina, perché è splendida, perché è intensa, perché è profonda. Quando appunto dice: beati coloro che pur non avendo visto crederanno. E lo dice a Tommaso: beati coloro che pur non avendo visto. Sta parlando anche di noi, no? Noi siamo quelli che, non avendo visto, ma abbiamo davvero cercato e cerchiamo di credere, e ci chiama beati. Beati, ma allora vuol dire che per te anche la fede di chi non ha visto può diventare tramite che accende la fede negli altri. La povera fede di chi non ha visto, la povera fede di chi non ha visto può diventare lo snodo attraverso cui gli altri arrivano anch'essi a credere. E se vuoi personalizzare la frase: Signore, ma allora la mia povera fede, io sono un povero, Signore, può diventare un dono che ravviva la fede degli altri, e tu chiami beati quelli che, non avendo visto, credono. Ecco, qui cominci davvero un dialogo orante di preghiera prezioso, importante, davvero uno di quei passaggi della tua vita dove ti accorgi di fare il ritorno a qualcosa di sorgivo e di autentico, dove appunto il Signore ti regala la forza di una parola che ti è penetrata, in qualche modo è diventata anche nella tua vita e nel tuo corpo ferita. Ferita dove ti collochi quando, dopo tutte le volte, tutti i giorni, tornerai a pregare e vorrai avere uno sguardo sulle persone che hai incontrato, sulle situazioni che incroci, su quello che vedi e sperimenti. E allora, come mi sembra bello, ecco, che anche la nostra preghiera, quella di stamattina, sia un poco fortemente segnata da questa immagine. È commentata poi da Gesù con quelle parole che ci fanno sentire direttamente coinvolti, Beati coloro che pur non avendo visto crederanno. E sta parlando di noi. Ecco, questo mi sembra un aspetto davvero di estrema importanza e di estrema bellezza. Allora, come ci entriamo nella preghiera di questo testo? Beh, anche con la gioia di vedere che anche il dubbio, l'incertezza, sono atteggiamenti ospitati dal Signore. Hanno sempre una loro legittimità. E allora che lo spazio della preghiera continua ad essere uno spazio vero per te, che ti sei sentito attraversato dal dubbio e dalla incertezza. Non solo, ma mentre entri a pregare così, senti davvero la forza dell'essere stato visitato dal Signore. Il Signore ha abitato il tuo dubbio, la tua incredulità, la abita la tua incertezza. E allora, come si dipana la preghiera quando tu entri in un clima come questo? Riconosci davvero che questo è un punto che ti può smuovere dentro, divenire davvero capaci di una preghiera fiduciosa e carica di amore, carica di vicinanza, di senso profondo, di fraternità e di vicinanza. E una preghiera anche un po' commossa, perché dopo dici: è povera, lo so, ma tu mi dici che anche la fede di chi ha creduto pur non avendo visto può diventare spazio che incrementa la fede dell'altro. Signore, ma io allora non mi sottraggo, io sono dentro in questo plotone di gente che ha creduto senza avere visto, ma mi sento a pieno titolo parte del cuore pulsante di questo popolo immenso. E il cuore pulsante è quello davvero di chi prova gioia di avere cercato, custodito e comunicato la fede anche ad altri, perché ha dentro la gratitudine di vedersela regalata a sua volta da altri che gli hanno parlato di Gesù. Ecco, questo a me pare davvero importante. Rimarrà povera la nostra vita? Siamo davvero delle persone che possono fare così poco, però noi siamo dentro questo dinamismo. E questo non possiamo esimerci. E non vogliamo esimerci, perché è proprio vero, Signore, io parlo di te, io non ti avevo visto. Io parlo di te perché altri mi hanno parlato di te. Anzi, a tal punto, questo è diventato una parola così forte della mia vita che ho fatto le scelte più importanti della mia vita, quella di dedicarmi a parlare di te, a far conoscere te. Questo è passaggio di autentica commozione. L'ultimissima annotazione è anche questa volta ha cominciato con Shalom a voi. E ieri abbiamo sostato tanto su questo. Ma allora, davvero, non ci ritorno perché le cose che ci siamo detti mi sembravano sufficienti, forse persino abbondanti, comunque sincere, ma di nuovo ci restituisce in un contesto di gente impaurita, schiacciata, da senso di vergogna, ci restituisce il dono dello shalom, della pace. Ma allora, che sia davvero questa la soglia che bisogna veramente varcare se vogliamo ravvivare e tenere viva una consapevolezza di fraternità. Quello era un luogo dove la fraternità si era profondamente incrinata a motivo dei sensi di colpa, della vergogna, della consapevolezza dei propri tradimenti e delle fragilità. E lui ritorna, come a dire, un supplemento di linguaggio e di incoraggiamento. Ma allora mi chiedo che sia davvero questo, questa la soglia da varcare, l'unica capace di renderci davvero ancora fiduciosi che la fraternità la si possa ricostruire, ancora fiduciosi che la fraternità si possa di nuovo custodire, anche quando la sappiamo insidiata, compromessa, tradita, ma dopo bene troppo grande, se merita di nuovo l'apparire del Cristo risorto. E allora mi domando se non sia questa uscita scoperta nella fede nel Signore risorto a diventare anche tra noi la ragione per la quale non molliamo nella nostra ricerca di fraternità autentica. È a motivo di te, Signore, che questa fragilità hai voluto abitarla, che io non getto la spugna, che io rinnovo e rilancio, che lascio davvero continuamente interpellare dalla tua parola e dalla tua presenza. Luogo di quotidiane resurrezioni. Questo era proprio l'ultimo pensiero che poteva avere Tommaso, che è il luogo dove aveva scelto di dire dichiaratamente la sua indisponibilità a credere. Proprio in quel luogo vedi di nuovo l'esperienza del risorto che sta in mezzo a loro, tocca i segni delle ferite e ascolta queste pagine e queste parole che adesso abbiamo sentito come tra le più luminose e le più promettenti. La buona preghiera allora, anche oggi, anche oggi piccolo brano, pochi versetti, ma dentro questo fiume, dentro il quale abbiamo scelto di camminare, di nuotare, dentro questo fiume ci accorgiamo che è proprio singolare il modo che tu hai scelto per dirci che c'eri ed eri risorto. E il modo singolare per me è proprio legato ai luoghi dove ti sei fatto incontrare risorto. E questi sono i luoghi della nostra fatica, del nostro dolore, della nostra povertà, della nostra fragilità, della nostra durezza di cuore. Allora, Signore, davvero l'incontro con queste parole durante i nostri esercizi, questo incontro è perché davvero non lo potrei considerare, forse ho già cominciato seriamente a considerarlo, spazio per una quotidiana resurrezione, proprio per questa ragione. Ho terminato. Abbiamo sentito che ha terminato anche Giovanni. In fondo, con le due righe diceva, il Vangelo è finito. E noi cosa avremmo fatto a questo punto con i nostri esercizi? Mancano, siamo a metà? No? Per fortuna è arrivato anche il capitolo 21, capitolo ritenuto Vangelo di Giovanni. Però è arrivato. E allora ce la faremo a fare fino in fondo gli esercizi, senza cambiare binario, rimanendo. Però appunto, meno male che questo è accaduto. E magari sarà uno dei perché che hanno generato questa scelta nell'originaria comunità cristiana. Cioè, che forse vedendo che non stava cambiando quasi niente nella vita di questa giovane comunità, bisognava tornare a dire che il risorto era venuto tra noi. E non bastava neppure il luogo della desolazione, il luogo della morte, il luogo della paura, il luogo della vergogna. Forse ci volevano anche i luoghi più normali per dirci che il risorto è venuto e che la vita non può rimanere quella di prima. Vedremo di darci una mano, anche oggi, anche domani, nel continuare, procedendo con il capitolo 21 del Vangelo di Giovanni. Ma davvero ci accorgiamo che il titolo reale che abbiamo dato a questo piccolo cammino di esercizi è un titolo vero, ecco. Lo dico anche sinceramente perché non l'avevo mai pensato. Mi è proprio nato alla fine. No, questi sono sentieri di quotidiane resurrezioni. Buona preghiera allora.